E bentornati a Radio Città Futura, siamo alla quarta puntata di Otello Carno, una puntata molto particolare perché apriamo questa stagione di settembre con un autore speciale, Eraldo Affinati, che è qui con noi. Benvenuto Eraldo.
Ah, molte grazie.
E parliamo appunto dell'Uomo del Futuro, finalista al Premio Strega 2016. Ricordiamo velocemente che Otello Carno è un concorso letterario in cui sarà l'autore poi a giudicare i nostri lettori, uno dilettante e uno professionista, Daniela Sallusti e Raffaello Palumbo Mosca. Ma torniamo all'Uomo del Futuro. Dunque, si tratta di un libro che è un genere letterario che è a metà tra il romanzo, la biografia, il trattato, insomma è un po' tutto, un po' come tutte le opere di Eraldo Affinati. Affronta la vita di Don Lorenzo Milani, figura controversa del Novecento, è stato molto contrastato, da molti non capito. Proprio per questa complessità di argomento e di tema trattato divideremo la puntata in due puntate, quindi ascoltateci questo sabato e quello prossimo. Don Lorenzo Milani, figura, come dicevo, controversa perché fece delle scelte assolutamente anticonformiste proprio per il suo background estremamente agiato, veniva da una famiglia di cattedratici non solo molto ricca ma anche molto colta, quindi una eredità non solo economica ma anche culturale molto forte. E lo porta a fare delle scelte paradossali. Eraldo Affinati, con un esperimento narrativo molto riuscito, tra l'altro con un linguaggio in seconda persona, vedremo poi come, fa una commissione tra la sua vita e quella di Don Milani alla ricerca della sua eredità spirituale, e andiamo a ripercorrere la vita di Don Milani dalla sua nascita. Lo facciamo attraverso le parole di Eraldo Affinati e la voce di Carolina Zaccarini.
Lorenzo Milani nacque a Firenze il 27 maggio 1923, in via Principe Eugenio 9. Oggi è via Antonio Gramsci 25, in una palazzina elegante e distinta in mezzo agli antichi villini di questa zona, un tempo esclusiva. In quella casa nessuno si sarebbe definito religioso, ma ricchi sì, lo erano davvero. Albano Milani, padre di Lorenzo, possedeva un patrimonio immobiliare non indifferente, ma ancora più significativa era la radice culturale. Il bisnonno paterno Domenico Comparetti, filologo, papirista, epigrafista, nonché senatore del Regno d'Italia, aveva sposato Elena Raffalovic, ebrea di Odessa e singolare figura di pedagogista. I due ebbero una sola figlia, Laura, donna colta e appassionata di poesia, che si sposò con Luigi Milani, numismatico e studioso di storia antica. Luigi e Laura ebbero quattro bambini, tra i quali Albano, futuro padre di Lorenzo, che si unì ad Alice Weiss, figlia di un ebreo boemo amico di Italo Svevo. Albano e Alice si sposarono nel 1919 col rito civile, facendo battezzare i figli solo nel 1933 per evitare i rischi del nascente antisemitismo fascista.
Avete ascoltato quindi dalla voce di Carolina Zaccarini come il contesto in cui Lorenzo si forma è un contesto, come dicevamo, ricco, spensierato, dotto, famiglia di cattedratici, agnostici, addirittura di origine ebrea. Quindi è tutto questo retroscena è così lontano dalle scelte che lui farà e che compirà e che, ripetiamo, non vennero capite addirittura da sua madre, che comunque gli rimase vicino tutta la vita con grande dedizione, ma anche da grandi personalità della cultura come Giacomo Devoto, che addirittura un anno dopo la morte sulla Nazione scrive che Don Lorenzo, nonostante tutto, non era riuscito ad annullare se stesso, non aveva potuto cancellare la natura di eccezionalità, di grande eccezionalità, perché nessuno di noi può dimenticare completamente se stesso. Quindi lo accusano di tutto questo, ma lui la pensava così.
Crescere in un contesto come questo significa essere un predestinato. Per contrapporsi a tale origine bisogna compiere innanzitutto dentro se stessi una rivoluzione, lacerare i tessuti, frantumare i bicchieri e, perché no, impugnare la sciabola. Se non rovesci i banchi del tempio, sarà difficile soltanto immaginare di poter guardare negli occhi chi non è come te. Don Lorenzo ha speso parole, tirato fuori energie, sputato sangue. Si è messo in gioco bruciandosi le mani. Molti lo hanno amato sentendo nel suo gesto una radicalità contagiosa. Altrettanti gli sono andati contro, credendo che fosse spinto da una forma di esibizionismo interiore. È morto nel fuoco della controversia e ancora oggi continua a dividere. Ma l'ultima insidia da evitare è convincersi che Don Milani non sia servito a niente.
Quindi Don Milani applica per filo e per segno il Vangelo e non segue le correnti politiche. Proprio questo lo porterà al conflitto con la Curia. Infatti ci troviamo nel 1948, le elezioni politiche, i due schieramenti sono la Democrazia Cristiana nascente e il Fronte Popolare. La Chiesa chiede ai suoi sacerdoti di caldeggiare la vittoria della DC e Don Milani lo fa. Don Milani chiede ai suoi parrocchiani di votare la DC, ma dopo si rende conto che è caduto quasi in una trappola.
Don Milani spinge i suoi parrocchiani a votare secondo coscienza, scegliendo fra i democristiani migliori. Immediatamente il cardinale Elia Dalla Costa lo richiama. È l'inizio di una lunga controversia che lo porterà al penitenziario ecclesiastico del Mugello. Stretto fra l'incudine dell'Azione Cattolica e il martello della Stella Rossa, Don Lorenzo si getta nel mucchio, lasciandosi dietro tutti. Essere prete gli serve da pedana di lancio. La Chiesa, con il suo armamentario, lo affascina come un vestito di gala con il quale saltare sulle pozzanghere. Insopportabile per lui vedere i giovani sfuggiti dalla parrocchia per andare in sezione.
A questo punto scrive Esperienze pastorali, forse il libro più contestato e più volte censurato, che venne poi ripubblicato con l'imprimatur proprio del cardinale Elia Dalla Costa, profetico ancor più per le sue radici e che Papa Francesco nel 2014 ha deciso di ridare alla stampa.
Esperienze pastorali venne concluso a Barbiana e pubblicato nell'aprile del 58. Era la diagnosi amaramente consapevole di una sconfitta comunicativa. La pratica cristiana si avviava a essere poco più che un costume. Le processioni, i battesimi, i matrimoni rischiavano di perdere tutto il valore sacramentale. Don Lorenzo, nella sua intuizione preconciliare, prima lo registra, quindi lo denuncia. Capisce con singolare acutezza ciò che Papa Francesco dichiara apertamente. La Chiesa deve rinnovare il linguaggio. In caso contrario, continuerà a parlare solo a quelli dell'Azione Cattolica.
In pratica, lui trasforma questo esilio, tra virgolette, di Barbiana in un'esperienza educativa e pedagogica formidabile, straordinaria, in cui applica i principi cristiani, in cui insegna senza indottrinare. È una sua battaglia contro i pierini, i famosi pierini, leggeri come farfalle e i poveracci costretti a saltare con le zavorre ai piedi.
A Barbiana non c'era un tempo scuola. Tutto si legava dentro la vita del maestro e dei suoi piccoli allievi. Non semplice didattica, ma un nuovo modo di vivere, nel segno dell'unità spirituale, prima ancora che nel segno del riscatto sociale. I montanari vengono sistemati in pluriclassi, né cattedra, né lavagna, né banchi. Solo grandi tavoli intorno a cui si faceva scuola e si mangiava. I sedicenni insegnavano ai più piccoli. Chi era lento o svogliato si sentiva il preferito. Niente ricreazione. Bocciare è come sparare in un cespuglio. Forse era un ragazzo, forse una lepre. Si vedrà comodo.
Ed è a Barbiana che il priore, insieme ai suoi ragazzi, dà vita all'opera collettiva Lettera a una professoressa, che risulta un vero e proprio atto d'accusa contro la scuola classista, in cui, nonostante le buone intenzioni spesso della scuola e il metodo dell'insegnante, però non si realizzava la formazione sociale e culturale del ragazzo. Cioè la scuola in quel modo non era l'ascensore sociale al quale aspirava Don Milani. I care è il suo motto, cioè mi sta a cuore, perché lui dava al cuore la centralità prima che al pensiero.
Lettera a una professoressa era il libro corale per anni soltanto vagheggiato e adesso pronto per essere distribuito. L'arte collettiva di cui il priore fantasticava. Il manifesto contro la timidezza dei poveri. La lavagna dei montanari, il rendiconto da consegnare ai padroni, il promemoria dei signorini, un segnale per i genitori, un richiamo per gli insegnanti che vorrebbero scegliersi gli studenti migliori e che non danno problemi.
Io vorrei concludere questa prima fase della nostra trasmissione leggendo un'ultima riflessione di Eraldo Affinati, che ricordiamo è un insegnante, è un educatore, è anche lui sulle tracce di Don Lorenzo Milani, soprattutto lui che l'ha cercato nel mondo e ha trovato dei Don Milani e dei ragazzi di Barbiana in tutto il mondo, e che insieme a sua moglie Anna Luce Lenzi ha fondato la scuola Penny Wintour. Penny Wintour è un nome anche fiabesco, ce lo dirà poi lui, in cui viene insegnato l'italiano ai ragazzi uno a uno, insegnante ragazza. È una scuola che dà centralità, è una scuola tonda, i banchi sono tondi, nessuno primeggia e nessuno è in un senso di inferiorità. È una scuola naturalmente per stranieri, per insegnanti volontari. Grazie Carolina.
Don Milani continua a essere inafferrabile. È una domanda inevasa, la spina nel nostro fianco, un pensiero in movimento. Non ci lascia un'opera, una filosofia, un sistema, un progetto, ma energia allo stato puro. Una tensione che stenta a sciogliersi, l'inquietudine che c'è prima dell'azione. Come se non fosse possibile tenerlo fermo per esaminarlo, sfugge a qualsiasi definizione. Maestro, scrittore, politico, educatore. Innanzitutto era un prete, credeva in Gesù Cristo. Pensava che un giorno, chissà quando, chissà come, tutti risorgeremo.
Grazie a Carolina Zaccarini. Aspettateci, torniamo fra poco. Bentornati ad Otello Carno, ringraziamo ancora Carolina Zaccarini per le sue letture e do la parola a Daniela Sallusti, la nostra lettrice dilettante, amatoriale, per le domande ad Eraldo Affinati.
Grazie Flaminia. La prima domanda che desidero esporre a Eraldo è una domanda di carattere generale. Lui ha scritto che il desiderio di parlare di Don Milani gli è venuto a Piazza Tiananmen a Pechino. Mi domando perché proprio in quel frangente ha pensato di scrivere su Don Milani.
Beh, diciamo che ero a Pechino e di fronte appunto alla salma imbalsamata di Mao vedevo tutti questi comunisti che andavano a prestare omaggio, diciamo, e mi sono ricordato del compagno comunista di San Donato di Calenzano, al quale Don Lorenzo spedì una lettera molto bella dicendo che all'inizio avrebbe appoggiato la sua lotta contro i ricchi, però poi lo avrebbe tradito questo compagno comunista, perché sarebbe andato a pregare nella stanza piovosa e puzzolente Gesù Crocifisso. Ecco, in quello scarto, diciamo, fra la vocazione evangelica radicale di Don Lorenzo e il tema della giustizia sociale, ho pensato, chissà, forse potrei scrivere un libro su Don Lorenzo Milani. Ecco, proprio lì a Pechino mi venne questa intuizione.
Grazie. Mentre scriveva questo libro, che esula secondo me da tutte le definizioni letterarie, perché è saggio, è un diario di viaggio, è letteratura, talvolta è poesia, immaginava chi lo avrebbe letto? Cioè, c'è un lettore ideale al quale tu pensavi mentre scrivevi questo libro?
Devo dire, non penso ai miei lettori quando scrivo il libro, dopo però li vedo quando vado a presentare il mio libro, vedo i volti di questi lettori e in qualche modo è successiva, diciamo, la visualizzazione. Mentre scrivo, vorrei segnare la mia presenza nel tronco dell'albero, come dico io, immaginando che dovessi attraversare una foresta, no? Questo credo sia lo statuto della letteratura, lasciare una presenza. Poi ti accorgi che devi essere responsabili anche rispetto a quello che hai scritto. Questo lo capisco appunto andando nelle scuole a parlare con gli studenti, con i ragazzi, e quindi è una condizione questa che all'inizio è quella della solitudine dello scrittore quando scrive, e poi dopo invece diventa corale questo elemento.
E dopo, allora, hai scoperto quali sono i tuoi lettori?
Beh, sono molti ragazzi, sono i ragazzi ai quali presento questo libro, sono i ragazzi che mi vengono dietro, diciamo, e quando soprattutto un libro come Don Lorenzo l'ho scritto in fondo pensando anche a loro, pensandoci, cioè credendo di dover in qualche modo raccogliere il testimone di Barbiana e portarlo agli adolescenti, ai sedicenni, ai diciassettenni, a coloro che non ne hanno mai sentito parlare. È per questo che ho scritto un testo che non sia soltanto una biografia. Infatti il mio libro è composto anche da viaggi in tutto il mondo, andando a ritrovare i Don Milani di oggi, quindi a Pechino, appunto, come dicevamo prima, però anche a Città del Messico, in India. Io ricorderò sempre la suora indiana che mi accompagnò all'interno di quel bucigattolo dove lei, come Madre Teresa di Calcutta, imboccava gli ultimi della terra, ecco, quelli che noi metteremo al cottolengo. Ecco, negli occhi di quella suora è come se avessi ritrovato qualcosa di Don Lorenzo Milani. Quindi ho voluto scrivere un libro in fondo su cosa significa educare oggi in tutto il mondo, quindi non solo Barbiana, non solo San Donato di Calenzano, non solo Castiglioncello e Montespertoli o Firenze o Milano, per dire i luoghi dove sono andato fisicamente, ma anche appunto Città del Messico, anche Volgograd, dove ho incontrato un disertore russo che non voleva andare a combattere in Cecenia. Lì ho ritrovato Don Lorenzo come padre delle obiezioni di coscienza italiana, come pacifista, insomma, uomo integrale. Ho cercato di richiamare l'attenzione su un grande italiano, questo voglio dire, no? Scrittore, profeta, sacerdote, educatore. Ecco, non dobbiamo mai dimenticare, soprattutto da scrittore lo dico, che Don Lorenzo era un grande scrittore epistolare nella più grande tradizione autentica letteraria italiana. Pensiamo a Petrarca, pensiamo a Foscolo.
Grazie Eraldo Affinati, grazie a Daniela Sallusti. Non vi allontanate, aspettateci pochi minuti, uno stacco musicale, e poi torniamo con le domande di Raffaello Palumbo Musca. A fra poco.
Thank you.
Eccoci di nuovo a Radio Città Futura, Otello Carno. Adesso diamo la parola a Raffaello Palumbo Mosca, il nostro critico letterario, scrittore e saggista. Sentiamo le domande che hai per Eraldo Affinati.
Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno Eraldo. Senti, la mia prima domanda è molto generale. L'uomo del futuro, il tuo ultimo libro, mi sembra quasi un libro conclusivo di un ciclo. Penso ad esempio al tuo libro precedente su Dietrich Bonhoeffer, ma anche in fondo a Campo del Sangue. Cioè un libro su dei maestri, su delle esperienze che i maestri ci tramandano.
Sì, penso sia vero che ogni mio libro costituisce un tassello di un mosaico, insomma si lega un po'. Tra l'altro Bonhoeffer e Don Milani secondo me sono molto legati, perché entrambi hanno avuto una estrazione aristocratica e si sono messi dalla parte dei poveri. Entrambi hanno concepito il loro magistero come un atto di risarcimento nei confronti appunto anche diciamo delle classi inferiori. Sono molto legati anche per una sorta di cristianesimo militante che entrambi hanno praticato. Bonhoeffer luterano, Don Lorenzo cattolico, però sento questi due libri molto legati anche da un punto di vista proprio tecnico, perché sono due libri di perlustrazioni sul luogo. È come se io andassi alla ricerca dei fantasmi, insomma, no? in questi luoghi. Quindi lo cito, tra l'altro Bonhoeffer lo cito in questo libro sull'uomo del futuro. E spesso io tendo a forzare, come tu ben sai, la divisione di generi, no? Perché credo che insomma nella mia, come dire, di scrittore, io non sono tanto un romanziere, non sono tanto un narratore, ma sono uno scrittore che cerca di trovare attraverso la letteratura come dire uno strumento per esprimere totalmente me stesso e i valori in cui credo. E quindi c'è un elemento lirico nei miei libri, un elemento saggistico, un elemento romanzesco, narrativo, però c'è soprattutto la scrittura come ricerca del momento della verità. Solo quando scrivo io capisco il senso dell'esperienza che ho fatto.
Grazie Eraldo. Allora ascoltiamo le altre domande di Raffaello Palumbo Mosca.
Ecco, sì, se tu hai giustamente parlato di questa ibridazione dei generi che è, credo, veramente la caratteristica prima della tua scrittura, vorrei però farti una citazione da uno scrittore che credo che tu ami molto, cioè Albert Camus. E la citazione legge così: noi altri scrittori del XX secolo non saremo mai più soli. Dobbiamo sapere, al contrario, che non possiamo evadere dalla miseria comune e che la nostra sola giustificazione, se ne esiste una, è di parlare secondo i nostri mezzi per coloro che non possono farlo. Ecco, questa mi sembra un'ottima definizione del perché è necessaria l'ibridazione dei generi, perché l'inserto saggistico è necessario all'interno del tuo libro, perché per dare la parola a chi non ha potuto farlo bisogna andare a vedere cosa è successo, bisogna studiare cosa è successo. Tra l'altro, e concludo, dare la parola a chi non ha potuto farlo è esattamente ciò che tu dici in Campo del Sangue, cioè dare la parola a tua madre che non ha potuto raccontarti ciò che ha vissuto.
Sì, sicuramente hai colto nel segno, perché questa citazione su Camus, voglio dire, per Camus mi ricordo a 15 anni quando leggevo Lo straniero, La peste, è stato un autore che mi ha segnato, insomma, no? Il ginocchio sbucciato di Albert Camus quando giocava da portiere in Algeria. Ecco, queste sono cose importanti, secondo me, cioè nel senso, le letture che fai da ragazzo ti restano dentro, no? Quindi Camus, certo, l'ho sempre sentito proprio in questo senso, cioè si scrive a nome di chi non può farlo, come dicevi giustamente tu. E effettivamente per fare questo devi uscire da quella turis eburnea della letteratura. Ecco perché io nella lotta fra Camus e Sartre sono sempre stato dalla parte di Camus, e ancora oggi ancora di più lo sono. Camus per me è il massimo, insomma, è l'esperienza integrale, voglio dire, della letteratura intesa come energia vitale, ecco, ma non estetismo, ma appunto misura dell'esperienza. E noi oggi abbiamo bisogno di uno come Camus, abbiamo bisogno diciamo di queste esperienze totali, perché i nostri ragazzi, qui parlo da insegnante, non hanno più il senso dell'esperienza vera. Questo è il punto vero, cioè fondamentale. La rivoluzione informatica che noi stiamo vivendo rischia di allontanarci nel mare magnum dell'informazione dall'esperienza diretta con la realtà. Ecco perché non solo io, ma molti scrittori europei e americani puntano sul recupero dell'esperienza, attraverso però una riformulazione della scrittura. La scrittura deve essere ripensata anche alla luce di queste nuove contrazioni logiche che la rete ci impone. Quindi è una questione complessa che riguarda tutta l'arte contemporanea.
Grazie Araldo Affinati, grazie proprio di non solo di quello che dici, di come lo dici, di come lo pensi, e soprattutto perché tu sei insegnante, forse di insegnanti come te ce ne dovrebbero essere molti di più, ma poi di questo ne parleremo ancora. Allora chiudiamo con l'ultima domanda di Raffaello.
Sì, grazie Flaminia. Una piccolissima considerazione: da ciò che tu dici mi sembra evidente che etica ed estetica sono due facce della stessa medaglia. Io credo che questa sia esattamente la forza della tua scrittura, che è una forza esattamente etica ma esattamente anche estetica, proprio perché è una forza etica. Ricollegandomi a questo, vorrei fare una piccola notazione, diciamo così, tecnica, cioè il tuo libro presuppone una seconda persona singolare, cioè presuppone il tu. Ora, secondo me, questo tu ha poco a che fare, ad esempio, col tu della poesia novecentesca, il tu montagliano, per dirne uno, o al tu di Caproni, ma è un tu che presuppone l'interlocutore da una parte, quindi questo movimento etico verso l'altro, cioè la relazione, e dall'altro mi sembra che sia anche un omaggio a quel grande scrittore, come tu dimostri, che è stato Don Lorenzo Milani, che scriveva lettere, e il genere epistolare è il genere della seconda persona singolare.
Sì, questo perché quando uno scrive una lettera sa a chi scrive, sa a chi, insomma, si sta rivolgendo, quindi l'interlocutore è già insito nella scrittura stessa. Voglio ritornare un attimo sul tuo preambolo, che è molto interessante, no? Sai chi è che mi ha insegnato questa unione fra etica ed estetica? Mario Rigoni Stern, che io ho curato tutta l'opera di Mario Rigoni Stern. È lui che mi ha insegnato che dire bene significa dire anche in modo bello la cosa. Bene e bellezza, diciamo, l'etica e l'estetica si uniscono. È lui che mi ha insegnato la forza dell'esperienza, che si ritrova nella scrittura, che in qualche modo è legittimata dall'esperienza che ha avuto, no? Se non ci fosse stata l'esperienza, quella scrittura non sarebbe stata così vera. Viceversa, se non ci fosse la scrittura, l'esperienza sarebbe muta, cieca, sorda. Quindi questa unione è decisiva. Io vado a cercare gli scrittori anche del Novecento italiano che hanno realizzato questo.
Grazie ancora, grazie per ora, ci ritroviamo fra pochissimo. Bentornati ad Otello Carno sulle onde di Radio Città Futura. Siamo di nuovo con Eraldo Affinati. Abbiamo ascoltato i nostri lettori, Raffaello Palumbo Mosca e Daniela Sallusti. Diamo di nuovo la parola a Daniela Sallusti per completare la sua intervista.
Prima di passare a fare la prossima domanda, desidero citare qualche riga del libro di Eraldo. La scuola deve tendere tutta nell'attesa di quel giorno glorioso in cui lo scolaro migliore le dice: povera vecchia, non ti intendi più di nulla, e la scuola risponde con la rinuncia a conoscere i segreti del suo figliolo, felice soltanto che il suo figliolo sia vivo e ribelle. Il giorno in cui la scuola sarà felice che il suo figliolo sia vivo e ribelle non sembra ancora essere arrivato. Così credo io, perlomeno. Secondo Eraldo, che cosa manca? Qual è la spinta che dobbiamo dare per far sì che la scuola sia felice, che il figliolo sia vivo e ribelle?
Dovremmo riuscire a realizzare una scuola vera, non finta. Adesso mi spiego. La finzione pedagogica è uno dei problemi della scuola in generale: far finta di insegnare, far finta di ascoltare. Don Lorenzo Miani ci aiuta a rompere la finzione pedagogica, cioè a mettersi veramente in gioco, cioè l'insegnante che entra in aula e racconta se stesso, cerca di conquistarsi la fiducia dei propri studenti incarnando la cultura, non come dire distribuendola. Ecco, questo è il punto fondamentale. Per fare questo l'insegnante deve accendere le passioni dei suoi studenti, far brillare gli occhi degli adolescenti che ha di fronte, ma soprattutto deve lui vivere questo ruolo dell'insegnante come un elemento anche esistenziale della sua vita. Quindi deve anche parlare con i propri fantasmi interiori, deve risolvere le sue beghe interiori, deve essere sempre equilibrato, disciplinato, rigoroso, custode anche della responsabilità del rapporto con l'adolescente. Quindi insomma, per fare questo significa che la scuola non deve soltanto consegnare i programmi, mettere i voti e valutare, ma deve creare degli eventi conoscitivi. Ecco, deve fare in modo che gli studenti realizzino delle esperienze vere, profonde. Ecco, per fare questo naturalmente abbiamo bisogno di uno spazio didattico nuovo, di insegnanti appassionati, superare la burocrazia, l'amministrazione, non insegnare ad addestrare l'ostacolo, ma creare un evento di conoscenza. Ecco, questo è in fondo la sfida che il priore di Barbiana ancora ci lascia, ed è una sfida drammaticamente aperta ancora.
Daniela, un'altra domanda?
Va bene, sì. Dunque, Don Milani è prevalentemente uomo di chiesa e poi educatore, ma è anche un profeta. È profeta perché vede negli occhi dei ragazzi il futuro, o perché era lui stesso un uomo vissuto anzitempo?
Intanto Don Lorenzo ha fatto una rivoluzione dentro se stesso, perché lui era un bambino privilegiato. Lui veniva veramente dalla cultura, dalla ricchezza culturale prima ancora che economica. Quindi io ho sempre pensato a uno scarto enorme quando mi sono immaginato il bambino Lorenzo che scende dalle alture di Castiglioncello con la sua camicetta bianca immacolata, e l'ho paragonato a quello che si è voluto far seppellire con le scarpe sporche di fango nell'eremo ecclesiastico. ecclesiastico di Barbiana. Per fare questo scarto, voglio dire, è chiaro che Dolorenza ha dovuto lottare contro se stesso. Ecco, da lì ci sono tutte quelle umoralità, insomma, quegli elementi anche un po' difficili del suo carattere, ma gliele perdoni tutte se capisci da dove lui veniva. Ecco, quindi diciamo, siamo di fronte ad un uomo che certo era un profeta, è vero, perché lui vedeva nel futuro. Infatti ci sono passati 49 anni, appunto perché l'ho chiamato l'uomo del futuro, no? Tanto spieghiamo questo titolo perché, voglio dire, prima di morire lui incrociò Ermenegildo Florit, che era un vescovo fiorentino che aveva un po' ostacolato la sua azione. Allora gli disse: ma lo sa qual è la differenza fra me e lei, Eminenza? E no, mi dica, disse questo vescovo, io sono più avanti di lei di 50 anni. E sono passati 49 anni, adesso il prossimo anno faremo il cinquantenario, e questa battuta un po' provocatoria dell'uomo del futuro è vera, oggi la vediamo che sia così, perché aveva intuito alcune cose che noi oggi forse soltanto Papa Francesco riesce a farcele capire. Infatti non a caso Bergoglio è stato quello che ha indicato Don Lorenzo Milani come modello da seguire, ed è importante che l'abbia fatto un gesuita, visto che proprio dalle pagine di Civiltà Cattolica ci fu la prima grande stroncatura contro esperienze pastorali, poi parzialmente risarcita da un encomio solenne. Però diciamo, insomma, Don Lorenzo era un ribelle, però attenzione, ubbidientissimo alla sua chiesa, non era un eretico, assolutamente, ha sempre rispettato fino in fondo, diciamo, la tradizione ecclesiastica. Però certo era un ribelle, perché comunque capiva che il linguaggio della chiesa era arretrato, e oggi il Papa ce lo conferma.
Allora, grazie, chiudiamo qua e ci ritroviamo fra pochissimo con Raffaello Palumbo Mosca. Eccoci tornati ad Otello Carro, diamo di nuovo la parola a Raffaello Palumbo Mosca per le domande all'autore.
Sì, grazie Flaminia. Senti Eraldo, la mia prima domanda è più una richiesta di approfondimento, cioè fin dall'inizio Don Milani nel tuo libro appare anche come scrittore, e anzi tu lo metti fra i grandissimi scrittori del Novecento, lo metti accanto a Sciascia, accanto a Volponi, Calvino, Buzzati, insomma quelli che sono un po', non tutti, ma sono scrittori canonici della nostra letteratura, e lo definisci come uno scrittore in fondo antinovecentesco. Ti chiedo semplicemente di esplorare questo tema un po' di più.
Diciamo che Don Lorenzo scriveva quasi una lettera al giorno, quindi davvero è stato proprio tecnicamente, innanzitutto tecnicamente, uno scrittore prolifico, perché si rivolgeva spesso a sua madre. Infatti il nucleo delle missive dirette alla mamma sono forse una delle più belle del suo epistolario, però poi inviava lettere praticamente a chiunque. Anche molte delle sue opere sono così, lettere ai giudici, lettere ai cappellani militari. C'è un elemento, io ho definito antinovecentesco, nel senso che è una scrittura epistolare che si pone il problema dell'interlocutore. Tu scrivi se hai di fronte la persona, e scrivi se in qualche modo calibri la tua scrittura in base a quella al destinatario, e soprattutto scrivi a fondo perduto, cioè senza ricopiare in bella. Questo è un elemento importante, perché è come se Don Lorenzo mettesse una X sull'opera, diciamo intesa come unicità, ecco, e quindi fosse consapevole che niente resta. L'ho anche scritto più volte. Questo mi ricorda l'ultimo Tolstoi, no? Quando negò pervicacemente anche se stesso. E, come dire, l'idea di un'energia vitale che può fare a meno anche dell'opera, perché la scavalca in nome di appunto questa tensione esistenziale. In questo è antinovecentesco, perché appunto nega l'unicità dell'opera e gli mette soprattutto prima l'elemento esistenziale della vita. Questo è un elemento che mi ha appassionato, e poi certo c'è anche la forza della sua scrittura, perché se noi prendiamo Lettera ai giudici è veramente anche c'ha un'espressione cristallina, lirico soggettiva, però anche con grande forza concettuale, e in questo senso va riscoperto, va riletto al di là degli addetti ai lavori.
Ma a proposito di lettere, potremmo anche richiamare le lettere di Legarda a tutti i potenti della terra, cioè c'è un paragone che si potrebbe fare tra le lettere di Don Milani e le lettere di Legarda?
Beh, c'è un elemento politico profondo in Don Lorenzo, quindi in questo ci può stare, perché certamente lui voleva come dire, fare baccano. Cito testualmente la frase che disse alla sua ex fidanzata Carla Sborgia, che lo venne ad omaggiare mai sul letto di morte. Dice: cosa dobbiamo fare, priore? Fate baccano. Aveva le bozze di lettere una professoressa proprio sulla coperta, ormai in fin di vita, colpito dalla leucemia fulminante che lo stroncò a soli 44 anni. Sì, questo elemento politico c'era, profondo. Lui voleva ovviamente modificare la realtà, ecco, non soltanto conoscerla. In questo senso è corretto il parallelo.
Ecco, a proposito del modificare la realtà, ti faccio una domanda che esula dalla scrittura, non è una domanda tecnica, diciamo, da critico letterario. La mia domanda però è questa: i tuoi libri sono tutti scritti anche per cambiare qualcosa, cioè sono degli atti che presuppongono un cambiamento di coscienza nel lettore, secondo me, e quindi una presa in azione del lettore. Il lettore deve fare qualcosa dopo aver letto i tuoi libri. Mi chiedo, contano di più per l'efficacia del tuo messaggio i libri quando sono stampati o le presentazioni, ad esempio, che fai in giro per l'Italia con i ragazzi della Penny Wharton, in questo caso, ma insomma...
È come se i libri mi chiamassero ad una responsabilità che va oltre il libro stesso, quando poi lo vado a presentare. Quindi c'è un nesso profondo fra l'opera e il contesto in cui poi quest'opera viene collocata. All'inizio, da ragazzo, credevo che una volta che io avessi pubblicato il libro i conti fossero chiusi. Non era così. Mi sono reso conto a partire da Campo del Sangue, il libro su Auschwitz che io scrissi nel 97. E da quel momento capii che i libri mi chiamavano, quindi la scrittura mi chiamava ad uscire dalla pagina, dallo schermo, e ad andare verso il mondo, no? E naturalmente questo senza rinunciare nemmeno di una briciola al rigore della scrittura. E questo è importante, mantenere la forza della scrittura anche quando vai verso il mondo. Questo doppio piano non è facile per me, perché nella scrittura c'è un elemento di concentrazione, di solitudine, nella militanza partecipativa c'è un elemento politico. Ecco, io diciamo che in questa fase della mia vita sto cercando di coniugare questi due aspetti, ecco, l'aspetto lirico e l'aspetto partecipativo militante, e credo che la Penny Wharton in questo mi abbia aiutato, perché questa scuola di italiano per immigrati, che è nata a Roma ma si sta espandendo in tutta Italia nel solco pieno di Don Lorenzo Milani, è proprio questo, è cercare di materializzare la scrittura, di renderla vera, profonda, autentica. E vedo che non si siamo soli, ci sono tanti, tanti italiani che disposti ad aiutarci, a venirci incontro. Questa è l'Italia più bella, è l'Italia che io voglio vedere sempre di più trionfare.
Grazie Eraldo. La mia ultimissima domanda è questa: in tutti i tuoi libri c'è esattamente questo nesso fra scrittura e vita, e io ritorno a Camus e ritorno al fatto che non era un romanziere, ma lui si definiva uno scrittore. Ti riconosci in questo tipo di definizione?
Sì, io credo che la letteratura è intensificazione dell'esistenza. Se non è questo, per me no, a me non interessa la letteratura, che è di puro intrattenimento. Io quando leggo Guerra e Pace mi identifico, io credo di essere Pierre Bezukhov nella Mosca incendiata, voglio dire, io mi innamoro di Natasha, insomma, no? E voglio dire, questa è la letteratura, no? Se non è questo, è inutile leggere, allora mettiamola in biblioteca, insomma, i romanzi.
Grazie.
Grazie, grazie Raldo. E ci troviamo fra pochissimo per il pressing, un botta a botta tra Daniela e Raffaello.
Thank you.
Bello Locarno, adesso è la fase del pressing, domande molto rapide, cominciamo da Daniela Sallusti.
Non abbiamo ancora parlato delle figure femminili. Adele Corradi, una professoressa anticonformista che segue Don Milani. Don Milani era anticonformista, Adele Corradi pure. Cos'è per Eraldo il conformismo?
Il conformismo è accettare la regola senza viverla.
Calvino o Pasolini?
Non ho dubbi, Pasolini.
Quanto nella tua vita di insegnante ha influito Don Milani?
Io prima ancora di aver letto Don Milani l'ho vissuto in classe negli occhi dei miei studenti.
Pensi che scriverai un romanzo con la Marchesa che esce di casa alle 5?
Sarei tecnicamente capace di farlo, ma non lo farò mai.
Nella scuola pubblica italiana c'è un lascito di Don Milani?
Ci sono molti insegnanti che si mettono in gioco come Don Milani, ma rischiano di vedere mortificate le loro passioni.
Ti senti più maestro o allievo?
Tutte e due, direi maestro e allievo sempre, perché imparo anche molto dai miei studenti.
Il progetto di Don Milani è utopia o è realizzabile?
Deve essere realizzabile, altrimenti avremmo perduto la scommessa tutti noi.
È necessario attualizzarlo, il processo di Don Milani, o va bene com'era?
Dobbiamo attualizzarlo. I ragazzi di Barbiana di oggi sono Mohamed e Khalid, che hanno lo stesso problema dei bambini del Mugello: imparare italiano.
Il suo snobismo rovesciato lo rende un personaggio molto difficile. Tutto ciò ha nuociuto al suo progetto?
Diciamo che dobbiamo accettare le sue idiosincrasie, le sue aggressività, le sue irruenze, perché lui ha fatto la rivoluzione, come dicevamo prima, dentro se stessi.
Tolstoi o Camus?
No, Tolstoi, perché diciamo è un livello diverso, ecco.
C'è un punto debole nel progetto pedagogico di Don Milani?
Beh, il punto debole era lui, era la forza e la debolezza allo stesso tempo, perché quando muore lui, muore Barbiana.
Gli esempi di Don Milani, l'esempio di Don Milani è vivo soprattutto all'estero o in Italia?
No, penso in Italia, perché chi si richiama a Don Lorenzo ovviamente lo fa a ragion veduta, però lo spirito di Don Lorenzo è presente in tutto il mondo, secondo me, ho cercato di dirlo in questo libro.
Ho visto che hai scritto anche un libro sulle tracce di Dietrich Bonhoeffer. Hai uno spirito da indagatore?
Mi piace andare nei luoghi, a trovare, a parlare con i fantasmi, come dicevamo prima, e certamente quelli di Bonhoeffer mi appartengono nel fondo, perché mi sono spesso occupato di Shoah, quindi il tema della Seconda Guerra Mondiale, insomma, questo mi appartiene.
Ci sarà un momento in cui non dovremo più ricordare i grandi eventi del XX secolo e le grandi tragedie del XX secolo?
Beh, il momento in cui li avremo introiettati dentro di noi, quello sì, però dobbiamo sapere che ogni generazione ricomincia da capo e non dobbiamo mai dare niente per scontato.
Allora, non vorrei interrompervi, ma devo interrompervi, e ci ritroviamo fra pochissimo per un'altra fase del nostro concorso. Thank you. Eccoci di nuovo ad Hotel Locarno, questa è una fase conclusiva perché poi, come avevamo anticipato, ci daremo appuntamento la settimana prossima. Eraldo, qua tu devi fare il professore classico, non quello che vorresti fosse il professore, cioè devi interrogare e poi mettere i voti, lo farai la settimana prossima. Quindi devi interrogare i nostri lettori e valutare quale dei due ti è piaciuto di più.
Va bene, ma intanto ho degli amici, delle persone appassionate, ho visto sul mio libro, ho visto che hanno molto approfondito, però una domanda gliela comincio a fare a tutte e due. Secondo voi, perché in questo mio libro ho usato la seconda persona? La seconda persona ovviamente soltanto nei luoghi di Don Lorenzo Milani, perché quelli invece in cui racconto i Don Milani di oggi in giro per il mondo sono scritti in prima persona. Io vorrei sapere, secondo voi, perché ho usato la seconda persona? Perché ve lo sto chiedendo? Perché alcuni lettori mi hanno detto che questo ha creato un po' di difficoltà, insomma, nell'approccio del libro. Quindi sarei curioso di sentire la vostra opinione. Daniela.
Allora, secondo me l'uso della seconda persona è un escamotage che fa sì che l'autore si sdoppi in un io narrante e in un io che ascolta e osserva e vede passare gli eventi come se fosse una pellicola cinematografica. Nello stesso tempo ottiene il risultato di affiancarsi al lettore, per cui il lettore approfondisce e non si sente solo, quindi si annulla la solitudine dello scrittore e nello stesso tempo il lettore si sente completamente calato in questa sorta di psicoanalisi del ricordo.
Senti Raffaello, ma hai sentito come ha detto Daniela adesso? È stato molto importante questa riflessione che ha fatto. Io ti chiedo un approfondimento proprio su questo punto. Ma io a chi sto parlando secondo te? A chi mi rivolgo? Tu prima hai fatto una riflessione che mi ha molto colpito sull'uso del tu, no? Ecco, puoi a dirmi qualcosa su questo?
Secondo me dipende, il tu è da una parte il lettore, ma è anche Don Lorenzo Milani, cioè secondo me è un tuo dialogo con Don Lorenzo Milani. In alcune parti è più evidente che in altre, ma in ogni caso mi sembra che sia l'istituzione di una relazione la cosa importante di questo tu.
Sempre a te ti volevo chiedere un'altra cosa. Hai visto che nel libro ci sono dei corsivi, no? Dei corsivi, io li chiamo voci interiori in qualche modo, no? Quando ad esempio do voce alla statua di Mazzini oppure al ritratto del quadro autoritratto con le orecchie rosse, si chiamava, che è dipinto da Don Lorenzo. Che dici di queste voci interiori? Aggiungono, voglio dire, forza al libro? Sono realizzate? Oppure francamente, se mi dici qualcosa, se non ti hanno convinto, dimmelo francamente.
Allora, all'inizio io credo che un lettore distratto possa essere disorientato da questa scelta, nonostante il corsivo indichi immediatamente anche a livello visivo che c'è un cambio di registro. Devo essere sincero, io però le trovo assolutamente pertinenti, cioè io trovo che aggiungano qualcosa al libro. Tu prima parlavi di andare alla ricerca dei fantasmi, ecco, queste sono le voci dei fantasmi e io da lettore sono contento di poterle sentire. Aggiungo che sono anche un appassionato d'opera e penso al Don Giovanni con la statua di Don Giovanni, ecco, per me è quella cosa lì ed è un espediente che necessita di attenzione da parte del lettore, ma che nel momento in cui la ottiene è un espediente di grande forza.
Daniela, l'ultimo capitolo, quello in cui racconto le mie vicissitudini a Roma alla ricerca della sede per la mia scuola Penny Wharton e tutti quei no che ho ricevuto dai tanti parroci romani ai quali mi sono rivolto, che impressione hai avuto da lettrice? Un libro come questo che va a chiudersi proprio con quel capitolo finale?
Secondo me hai fatto molto bene a chiudere con questo capitolo perché è una forte critica all'atteggiamento della Chiesa, alla Chiesa che nonostante il Papa Francesco Bergoglio voglia dare una direzione diversa, purtroppo dopo secoli e secoli di potere e di ricchezze non riesce ancora ad andare incontro a quelle che sono le esigenze dei credenti, del popolo e soprattutto a quelli che sono i dettami del Vangelo. Cioè chi veramente dimentica i dettami del Vangelo sono proprio gli alti prelati. Quello che mi ha meravigliato è che non fossero solo gli alti prelati, ma fossero anche dei parroci, cioè delle figure ecclesiastiche che dovrebbero per definizione stare più vicine al popolo. Questo mi ha un po' meravigliato. Devo dire che non ci sono solo parroci di questo genere. Le paure però sono molte. La paura nei confronti dello straniero, la paura di aprirsi, che non dovrebbero avere. È un conflitto interno che non ha ragione di essere. Speriamo che con Francesco Bergoglio le cose vadano diversamente.
Lo speriamo tutti, in effetti. Poi l'ultimo prete di frontiera si chiamava proprio Padre Francesco, quello che avrebbe voluto darmi lo spazio, ma era troppo esiguo. Però poi quando gli ho chiesto: ma i tuoi punti di riferimento quali erano stati? Dice Don Primo Mazzolari e Don Lorenzo Milani. Con quello ho chiuso il libro. E, Raffaello, ma secondo te dopo questo libro, io che cosa posso scrivere dopo questo libro? Te lo dico perché se io già lo sto scrivendo, voglio sentire tu che libro ti immagini dopo questo.
Questa è una domanda molto difficile, non è un caso che lo scrittore sia tu. Ti dirò che io mi sono fatto questa domanda dopo aver letto il tuo Compagni Segreti, che è un libro che io amo molto. Secondo me, come molti grandi scrittori, anche tu scrivi sempre lo stesso libro da un certo punto di vista, e quindi io mi aspetto un libro molto simile, cioè un libro di riflessione sulla vita, sul valore dell'esperienza, a partire dalla tua stessa esperienza e da ciò che ti sta tormentando in questo momento.
Vedremo se cosa succederà. Daniela, tu so che vai spesso all'estero, insomma ti piace viaggiare. I capitoli dedicati ai Don Milani di oggi in tutto il mondo, qual è quello che insomma ti ha colpito di più? Voglio dire che lì ci sono, c'è Città del Messico, c'è l'India, c'è l'Africa, c'è il Marocco, c'è Hiroshima per esempio, no? Dimmi quale di queste città, di questi luoghi, insomma, ha risuonato di più dentro di te.
Allora, forse più che il luogo ha risuonato dentro di me l'imam del Marocco. Mi è piaciuta la figura di questo eremita cieco e che però ha lasciato una fortissima traccia nei suoi allievi, tanto che questi allievi sentono il bisogno di fartelo conoscere, e tu, pur non potendo comunicare direttamente con lui per motivi lessicali, hai però trovato un modo per avvicinare il tuo spirito fortemente e hai pregato insieme a lui, pur appartenendo a religioni diverse. Quindi questo è un capitolo che mi ha colpito molto, perché è proprio un arco che unisce e che fa capire come, volendo, l'uomo accanto all'uomo può superare tutte quelle che sono le divergenze religiose, politiche e culturali.
Ah, ti ringrazio, perché quella è una cosa vera, cioè un episodio reale che ho vissuto insieme ai miei due studenti della Città dei Ragazzi. Mi fecero conoscere questo maestro arabo che mi ha molto colpito. Per la chiusura, direi, l'ultima domanda gliela farei proprio a Raffaello, a proposito del confronto che ho fatto in questo mio libro tra Don Lorenzo Milani, Pasolini e Fenoglio. Ecco, lui da letterato qual è? Che impressione hai avuto di questa terna, insomma, che io di cui ho parlato nel libro?
Ma io sono evidentemente molto d'accordo con te. Anche solo per motivazioni estetiche, nel senso che io trovo la scrittura di Fenoglio molto più potente di quella di Pasolini, anche perché è radicata in un'esperienza estrema, è un'esperienza estremamente voluta, mentre l'esperienza di Pasolini è sì per certi versi molto forte, ma in alcune occasioni anche un po' protetta. Faccio un esempio: Pasolini, che scrive dalle colonne del Corriere della Sera, ecco, forse non si rende conto che lui può scrivere dal Corriere della Sera perché le sue parole non hanno più la forza che avevano un tempo. E certo, c'è una coerenza di fondo in Fenoglio e in Don Lorenzo Milani, con tutti i loro errori, per carità, forse in questo caso più di Don Lorenzo che di Fenoglio. Fenoglio non ha forse fatto in tempo a farli, o li ha fatti e non le sappiamo, perché sappiamo che l'episodio della Resistenza è stato molto controverso comunque. Però c'è una coerenza che deriva da una apertura anti-ideologica, che invece secondo me in Pasolini è molto forte. Io credo che sicuramente fra Pasolini e Fenoglio lo scrittore che rimarrà sarà Fenoglio. Questo non per sminuire Pasolini, ma forse per ingigantire Fenoglio.
Grazie, allora io vi interrompo, chiudiamo qua la trasmissione, ci sentiamo sabato prossimo. In questa settimana vi invito a riflettere su quello che avete ascoltato e anche a leggere il libro per chi non l'avesse fatto. Ecco, penso che questa trasmissione sarà d'aiuto anche per comprendere molte risvolti del libro. Quindi ricordiamo L'uomo del futuro sulle strade di Don Lorenzo Milani e Eraldo Affinati per la Mondadori Editore. A sabato prossimo.